E allora, buongiorno a tutti quanti. Come ha detto mia moglie, sicuramente sarebbe molto opportuno, perché la coppia è il luogo fondamentale dove poi tutta la famiglia gira attorno, e ho spesso usato queste sue riflessioni di questo psicoterapeuta che inizialmente aveva scritto un libro, aveva scritto 10 modi per distruggere il vostro rapporto. Ecco, per tante volte diciamo siamo colpiti più per al contrario, se ci dicono le 7 regole per fare, se invece ci dicono con questa maniera sicuramente riuscirai a distruggere il rapporto, forse questo ci mette più attenzione. E comunque io le uso spesso, le do a livello preliminare questi 10 punti, anzi se qualcuno di voi poi li vuole, gli mando il link dove già fa una riflessione. Ecco, però dal vivo ovviamente lui esporrà in maniera molto più chiara e aprirà la nostra mente su questo mistero, miracolo di grandi gioie, di grandi tribolazioni, che è il rapporto di coppia. Ecco, tribolazioni, prove, esame che siamo chiamati a superare. Questa mattina volevo un attimo sottolineare un aspetto che è fondamentale nella nostra vita cristiana. Ecco, se andiamo nella scrittura troviamo espressa tante volte, soprattutto dal Nuovo Testamento, quindi dai Vangeli in poi, e poi in particolare dal Vangelo di Giovanni, la parola vita eterna, vita eterna. Zoen, vita eterna. E questa è una cosa che in qualche modo ha bisogno di risuonare nella nostra mente, perché il nostro modo di vivere è sempre collegato a vita fisica, a vita emotiva, psicologica, ma vita che da un momento all'altro ci può venire a mancare, soprattutto chi è più anziano, oppure chi vive una vita rischiosa, più spericolata, oppure indirettamente perché siamo esposti a così tanti fattori, diciamo, di minaccia esterna, per cui la vita in qualche modo considerata nella sua essenza più fisica è come qualche cosa che è un vapore, che oggi c'è, dice la scrittura, e domani è finito. Ecco, quindi considerare la vita un vapore è strano, diciamo, perché tante volte ci sembra così lunga, ci sembra, ma quello che la scrittura dà sempre dalla rivelazione nel Vecchio Testamento al Nuovo Testamento è come se ci volesse fare imparare a vivere in questo mondo come persone non di questo mondo. E questo veramente farà una grande fatica allo Spirito Santo. Ecco perché noi, bisogna dirlo, siamo spesso molto realisti, molto terra terra, molto collegati alle situazioni e reagiamo sempre in maniera molto umana. E da quando Dio è venuto ad abitare nella mia vita, nella tua vita, ha cominciato a cercarmi di insegnare una prospettiva diversa. Perché mentre io vivevo per la bios, la vita naturale, mentre io vivevo per la corporeità solamente, mentre io vivevo semplicemente per quello che potevo raggiungere, acquistare, afferrare, è come se lo Spirito Santo, nel momento in cui è venuto nella mia vita, ha sempre cercato di farmi sì vedere che avevo bisogno di affrontare i problemi di ogni giorno, avevo bisogno di trovare un lavoro, avevo bisogno di imparare ad essere un marito diverso, un padre diverso, avevo bisogno di imparare a superare le mie paure, le mie ansie. Ma quella scuola che non è mai finita e che ancora Dio sta cercando di propormi è una scuola di eternità, perché in qualche modo mi considera un figlio dell'eternità. È come se veramente abbiamo bisogno in una maniera nuova di scoprire questa dimensione per cui Dio ci ha inseriti, ci ha fatto rinascere a una nuova speranza, a una nuova libertà, e che tante volte abbiamo difficoltà, ripeto, nel comprendere, e quindi in qualche modo i nostri vissuti, le nostre aspettative, le nostre aspirazioni, i nostri obiettivi sono sempre collegati a dei risultati umani, a dei risultati che valgono per questa vita. Anche l'affaticarsi è legato a raggiungere obiettivi, risultati, gratificazioni, successo, soldi, posizioni, ruoli, dove non c'è niente di male, perché come nella scrittura c'è un principio generale, Dio non è contro il fatto di poter migliorare la nostra posizione da tutti i punti di vista, ma intanto bisogna vedere se veramente le nostre idee migliorano la nostra posizione, perché tante volte siamo entrati in un sistema che ci propone delle idee, ci propone delle situazioni che in realtà tendono più allo stonarsi, alla droga, e quindi non credo che questo ci faccia stare meglio. Ma poi dico, è importante, al di là di raggiungere queste cose, muoversi nella realtà, imparare a vivere questa forza grande che ci viene dal fatto di comprendere che siamo eterni, cioè che non è la parte fisica che continuerà a vivere, quella si sta deteriorando. Non è neanche la parte mentale, così variabile in alcuni di noi, con oscillazioni dell'umore, con momenti in cui siamo gioviali, allegri, aperti, e momenti in cui invece siamo chiusi, incompatibili con noi stessi e con gli altri, ma è la dimensione eterna. Ci sono tante parti nella scrittura, se voi prendete il Vangelo di Giovanni troverete citata questa vita eterna, cioè quasi ogni 10 versetti c'è una sottolineatura. Perché? Perché è quella che Dio ha progettato per ognuno di noi, quindi non nato per caso, non nato dal caos, ma nato per un progetto di una vita che diventa eterna nel momento in cui Gesù entra dentro di noi, nel momento in cui noi lasciamo spazio al progetto di Dio, è come se scopriamo la nostra vocazione eterna, cioè non siamo più biologici semplicemente, ma siamo spirituali, siamo degli esseri destinati a regnare con Dio. E tante volte, se noi comprendessimo meglio questa prospettiva, potremmo vivere le difficoltà, le situazioni del contingente, le situazioni del quotidiano in un'ottica diversa, non pensando sempre che stiamo morendo, ma pensando che stiamo percorrendo una strada che è una strada di eternità, una strada che non finisce mai, una strada nella quale niente e nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Potrei leggerne tanti, ma voi sapete che io preferisco sempre dare uno o due versetti, perché se no ci imbottiamo la testa di versetti e poco entriamo nello spirito di questa meravigliosa parola che è la parola di Dio. E volevo leggere qualcosa, non nel Vangelo di Giovanni, ma nella prima lettera di Paolo a Timoteo. Dopo aver parlato di uno dei mali più grandi, che è quello un poco che affligge l'umanità e che determina il controllo e determina i movimenti a livello mondiale, cioè il denaro, dopo aver parlato del denaro, ne ha parlato non nel senso che il denaro è cattivo, come potete leggere, ma che l'amore per il denaro è radice di ogni male. Quando diciamo amore per il denaro, significa amore di tutto quello che il denaro ci può produrre, perché non è che l'idea amore per il denaro, ognuno di noi pensa a Paperon de Paperoni con il suo deposito incredibile, questo accumulo, o qualcuno che ha banche e accumuli o tesori particolari in paradisi artificiali dal punto di vista fiscale, come le Cayman o non lo so quali altri posti dove uno accumula, ma certo il denaro non è che è qualcosa di buono per se stesso. Perché lo cerchiamo? Perché in qualche modo ci dà un senso di sicurezza, ci dà la sensazione di poter acquistare tutto, ci dà la sensazione di poter decidere della sorte delle situazioni, di tutto, di comprare le persone, non solo comprare gli oggetti, comprare le cose che ci piacciono, identificarci. E questo amore per il denaro credo che in qualche modo abbia ogni tanto preso ognuno di noi, chi più chi meno, per la capacità d'acquisto che questo ci dava, per la possibilità di poter dire mi posso comprare quello che voglio. Ecco, ma poi, ecco, andando più avanti nel cammino spirituale, scopriamo che non solo l'amore del denaro è pericoloso, perché in qualche modo comincia a traviarti, comincia a fuorviarti, comincia a fare pensare che la tua sicurezza dipende dal tuo conto in banca, ma poi perché veramente alla fine scopriamo che certe cose col denaro non si possono superare. La paura, l'insoddisfazione, il dolore, la crisi, la colpa, non c'è denaro che possa veramente superare questi stati d'animo, il vuoto profondo che abbiamo, non possiamo colmarlo. La vita di ognuno di noi tante volte è stato un tentare di colmare questo vuoto. Io mi ricordo con una piccola esperienza mia la identificazione con la materia, con gli oggetti per sentirmi più forte, più grande, sentirmi migliore perché l'ho apparato musicale migliore, sentirmi migliore perché devo avere la donna ideale, quindi la donna reale non esiste, quindi la ricerca continua dell'amore ideale che poi non si trova mai e non può imparare mai ad amare una persona perché ti sei innamorato dell'amore, dell'immagine ideale, o l'amore per la materia, per le macchine. Mi ricordo nel passato ho avuto, non so, qualche Range Rover, proprio, e avevo questa, dice, ma è una cosa infantile, ma sapete che siamo tante volte molto più infantili di quanto non sembriamo? È come il bambino col giocattolo, perché tante volte ancora vi dico che noi ci portiamo dentro quel bambino o quella bambina che ha bisogno di sentirsi valorizzata, e si valorizza magari nella maniera sbagliata, e così l'identificazione con le macchine, la macchina qua, la macchina là. Ora è incredibile, ora non c'ho nessuna macchina intestata a me e non mi sento meno forte, non mi sento nudo, così come mi sento nudo in tante altre situazioni. Ma questo è un miracolo, non è stata una scelta, non è stata una decisione umana, ma è stato uno scoprire sempre di più quello che vale in una dimensione eterna. E allora tutte quelle cose che mi sembravano, ecco, dovevo avere quello perché mi sentivo più forte, mi sentivo più vivo, mi sentivo più vitale, mi sentivo più competitivo, tutte quelle cose è come se sono andate piano piano in background, in sottofondo. E piano piano è come se sto imparando quella lezione che lo Spirito Santo, prima ancora di farmi capire la grandezza della vita eterna, era la lezione di imparare ad essere indipendente dalle circostanze, come dire poter stare bene nell'abbondanza, nella penuria, poter vivere un senso di sicurezza, di pace che non dipende da fattori esterni, né materiali e direi tante volte neanche affettivi, perché tante volte se l'Apostolo Paolo doveva stare bene perché tutti erano d'accordo con lui, veramente poteva essere frustrato, ecco perché tante volte lui nella sua chiamata, nella sua solitudine trovava questa frustrazione di essere solo, di essere abbandonato, di dover fare un percorso come aveva fatto il suo maestro, maestro che non aveva conosciuto e che gli aveva fatto vivere quei momenti dove realmente avrebbe sicuramente, forse umanamente, preferito rimanere Saulo da Tarso. Ricordate come Gesù gli si rivelò, gli disse: caro Saulo, ti farò vedere tutte le cose che dovrai soffrire per me. E io fossi stato al posto di Saulo, dice: no signore, preferisco non vederle, cioè, già sto soffrendo abbastanza, non voglio vedere altre cose. Ma ritornando a questo versetto, ho fatto una piccola dissertazione. Dopo avere sottolineato il pericolo dell'amore per il denaro, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, si sono procurati molti dolori, ci sono tanti nostri fratelli che nel nome del denaro, o peggio ancora nel nome dell'idea che Dio debba dare per forza il denaro, perché non è solamente l'amore del denaro, ma anche la teologia della prosperità, del dovere per forza quasi considerare Dio una banca che deve esprimere veramente la sua grazia attraverso lingotti d'oro, attraverso donazioni, attraverso altre cose di altro genere, tante volte questo li ha portati realmente a una crisi. Perché? Perché noi siamo programmati per vivere la dimensione dell'eternità, la dimensione di qualcosa che non è di passaggio, non è qualcosa che ci deve dare per forza tutto e ora, ma qualcosa che possiamo anticipare, vivere ora come una caparra dell'eternità. E qui nelle raccomandazioni, e vado verso al centro la conclusione di questa breve esortazione, ma tu, prima Timoteo capitolo 6 verso 11, prima Timoteo capitolo 6 verso 11, ma sono due versi, potete anche non prenderli. Ma tu, e prima mi fermo su questo ma tu, cioè l'andazzo è questo, la situazione è questa, siamo travolti da questi messaggi che ci veramente fuorviano e ci fanno pensare che se non saremo al top di tutto, non saremo degni di vivere, non saremo capaci di essere all'altezza degli altri. Tutte queste menzogne che puntano su qualcosa che è l'avere, il possedere. Attenzione, ma tu, uomo di Dio, e questa mattina lo Spirito Santo dice: ma tu, donna di Dio, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Mamma mia, già per metterci a trovare queste cose, cioè non ci resterà più tempo di altro, solo per l'amore o la mansuetudine. E poi al verso 12, che era quello che avevo scelto tra i vari, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Quindi questi due punti, e ci fermiamo solo sulla ferra, la vita eterna. Combatti il buon combattimento. E la domanda che ci facciamo oggi è: che combattimento stiamo combattendo, fratelli? A parte quello per la sopravvivenza, a parte quello per pagare le rate fin domestico, non lo so, Cofidis o altre, meglio Cofidis perché è senza interessi. Cosa stiamo combattendo? Qual è il nostro combattimento? Cioè, che cosa veramente pensiamo di volere raggiungere? Buon combattimento, quindi c'è un combattimento in ogni caso, però Dio si vuole veramente assicurare questa mattina che il nostro non sia un combattere contro i mulini a vento, come Don Chisciotte, non sia un combattimento, come dice Paolo, colpendo l'aria come un pugile che colpisce l'aria, ma sia un combattimento perché abbiamo veramente intuito qual è il valore della vita. Stiamo maturando, non stiamo vivendo tanto per campare. Tanto per campare, così. E poi come va? Si racconta. No! Siamo stati afferrati da qualcosa, abbiamo incontrato qualcuno che ci ha veramente ridato un senso, un destino eterno, abbiamo incontrato il nostro Salvatore, Lui è diventato il centro della nostra vita, anche se noi non ce ne accorgiamo, e combattere il buon combattimento significa combattere veramente secondo gli obiettivi di Cristo, secondo quello che ha a cuore il nostro Signore Gesù, quindi sentire sempre di più questa spinta, ne parlavamo qualche culto fa, spendere ed essere spesi per Lui, sentire veramente questo slancio a veramente comunicare la buona novella, e questo è un combattimento, ma anche a santificarci. Dicevamo ieri in una riunione di presbiterio online che quando noi guariamo, quando noi stiamo meglio, facciamo stare meglio tutto il corpo, facciamo stare meglio la nostra famiglia, e quindi il combattimento per cambiare la nostra mente, per rinnovare la nostra mente, per abbandonare certi difetti, certi vizi, certe cose che non vanno, una purificazione, una catarsi, fanno bene a noi, ma fanno bene anche a chi vive con noi. Questa è già una realtà, e chi vive con noi non solo nella dinamica di coppia, ma a chi vive con noi nella Chiesa, a chi vive una relazione dove veramente insieme stiamo raggiungendo una meta più grande. Quindi questo è un buon combattimento, il combattimento della fede. E per fede noi possiamo credere di andare oltre, per fede possiamo credere che tutto è possibile, per fede possiamo andare oltre quei momenti dove veramente non vediamo più prospettive umane, ma lì Dio ci ricorda: sei un figlio dell'eternità. Sei un figlio del mio progetto eterno, e quello che stai vivendo qui ti sta servendo per un esercizio anche a regnare. Non ti devi immaginare come uno che mette radici e starà tutto il tempo con le radici in questo sistema che è solo per un tempo. No, ma tutto quello che stai imparando. E tante lezioni sono difficili, tante lezioni sono difficili ma importanti, perché ci abilitano a qualcosa che vale nell'eternità, magari non vale nella tua vita di ogni giorno, non sempre vale. Quello che è considerato eccelso tra gli uomini è in abominio presso Dio. Ma vale per l'eternità. Dio ti sta facendo fare tirocinio, scuola di eternità. Ecco perché poi la seconda esortazione, vado brevemente alla conclusione, dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Fratelli, sorelle, siamo stati chiamati non a sopravvivere, non a tirare a campare, non a cercare di farcela con una piccola spinta, ma una vita eterna che è iniziata già dentro di te e che vuole diventare la tua vita fondamentale, vuole diventare il tuo stato d'animo nel quale ti senti. Ecco, quindi non guardare il corpo che si sta decomponendo, non guardare le situazioni esterne, guarda il progetto eterno. Guardalo, guardalo attraverso lo Spirito Santo, attraverso una comunione particolare con Dio, attraverso lo stimolo che ti dà la comunione fraterna. Ricordiamoci che se i morti non resuscitano, mangiamo e beviamo, come a dire, viviamo solamente di quello che è superficiale, di quello che è umano, ma se i morti resuscitano invece, viviamo e afferriamo, come ci sta dicendo questa mattina l'Apostolo Paolo, come lo sta dicendo al suo discepolo. Come lo sta dicendo al suo discepolo Timoteo, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto la confessione di fede. Cioè, come a dire, proprio la fede fondamentalmente ti ha dato non solo il perdono, non solo la salvezza, non solo la guarigione, ma soprattutto ti ha dato la vita eterna. Ci alziamo in piedi. A che cosa sei stato chiamato? Da Gesù alla vita eterna. Cosa vuoi afferrare? La vita eterna. Che significa afferrarla? Significa protendersi, significa incentrarsi, significa concentrarsi, significa accorgersi, significa fare esperienza di questa vita che Dio ha messo in noi e che è al di là. E non la devi fare per forza, come magari è successo a me e succede a tanti altri, nel momento in cui sei quasi lì lì per morire e ti accorgi che c'è una vita più grande, mentre la tua vita umana diventa debole, fragile, ti accorgi che c'è una vita più grande. Ma la puoi fare esperienza nella tua fragilità quotidiana, lì dove ti accorgi che non ce la puoi fare umanamente. Afferra la vita eterna, afferra il tuo nuovo uomo interiore, afferra l'immagine di Cristo dentro di te, afferra questa identità e rassicurati e stai sereno e smettila di rivendicare e smettila di vivere di rimpianti e se non se e vorrei, di aspirazioni, se non realizzo questo, se non realizzo quell'altro. Realizza che sei stato destinato all'eternità, sei un figlio dell'eternità e già in questo puoi gioire, puoi godere e puoi vedere diversamente quello che poi stai affrontando nel quotidiano. Preghiamo un momento questa mattina perché possiamo veramente entrare in questa prospettiva e perché non dobbiamo sentirci dire da Dio: figlio mio, figlia mia, ma io ti avevo dato una vita eterna, come mai le tue occupazioni, i tuoi interessi, le tue spinte, i tuoi obiettivi sono stati sempre così umani e hai disconosciuto, hai ignorato qualche cosa di più bello, di più grande? Certo, ora che ci stiamo incontrando non ti puoi rifare, non puoi ritornare indietro e rivalorizzare quello che non hai valorizzato, ma oggi, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore e di al Signore: voglio vivere, voglio imparare a vivere come un figlio di eternità. Signore, ti preghiamo questa mattina perché attraverso lo Spirito Santo tu ci possa fare comprendere che c'è una vita eterna. Tante volte ci siamo confusi e anche seguendo teologie strane abbiamo pensato che la vita che tu ci hai dato dovesse potenziare la nostra vita umana, dovesse farci raggiungere gli obiettivi soltanto umani. Anzi, dovesse essere un turbo che ci faceva ancora di più arricchire, ancora di più essere forti, ancora di più vincere ogni cosa, ma ti chiediamo che questa mattina possiamo accorgerci, prima di ogni cosa, che siamo vittoriosi in ogni circostanza perché abbiamo la vita eterna e la vita eterna è in te, Figlio di Dio, e tu sei in noi e vogliamo abbracciare questa vita eterna, afferrarla con tutto noi stessi, protenderci e credere che veramente siamo stati destinati all'eternità e imparare a vivere il momentaneo, lo sfuggente, il contingente, semplicemente con una visione più ampia, dove non ci blocchiamo, dove non ci paralizziamo, ma rialziamo il capo e guardiamo avanti, lì dove ci aspetta una gloria meravigliosa, una gloria eterna, lì dove conosceremo come siamo stati conosciuti, lì dove potremo veramente contemplarti come tu sei, lì dove potremo veramente accorgerci di quanto è stata grande la tua opera, lì dove veramente l'influenza del male smetterà e vedremo finalmente le cose con occhi aperti, non più velate, non più coperte, ma vogliamo cominciare ora a vedere con i tuoi occhi dell'eternità gloriosa a cui ci hai destinato. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Un abbraccio a tutti quanti e speriamo veramente che al di là del Covid possiamo ritrovare questa gioia sempre più grande nel ritrovarsi, nello stare insieme, nell'avere comunione fraterna, perché questo è un aspetto molto importante della comunione e della cristianità.